è un processo di civilizzazione. Può essere rappresentato come un gigantesco percorso educativo. Le difficoltà attuali dell'educazione paiono essere le stesse della civiltà. Pressioni contraddittorie, divergenti, sembrano sovraccaricare al tempo stesso noi, individui, e le istituzioni. Alla crescita esponenziale dell'educazione diretta, oggi si va a scuola anche per giocare a palla, si accompagna lo smarrimento dell'educazione indiretta, quella offerta dai contesti di comunità e di prossimità. Le esperienze così non si consolidano in tradizione, non ritornano sotto forma di abitudine e di esempio. Vediamo le patologie della memoria moltiplicarsi. Molto del peso educativo che un tempo gli adulti si assumevano, oggi ricadono sul singolo, che, gravato da un eccesso di modelli, vede aumentare gli oneri di elaborazione e di selezione delle conoscenze. La diagnosi di una tragedia della cultura, formulata già all'inizio del secolo, sembra oggi essere aggravata dallo scarto tra la velocità e la molteplicità dei saperi e la capacità degli individui di mettersi alla pari con essi. Anche le istituzioni educative sono attraversate dal senso di un'urgenza di intervento e, sotto la pressione del malcontento crescente, sono sospinte verso risposte di riforma contingenti e subito consumate. Spesso riforme animate da una logica dell'efficacia che denuncia come la cultura della tecnica abbia di gran lunga superato la cultura dell'humanitas. L'illuminismo ci aveva dato delle mitologie educative importanti, un'utopia civile di fare dell'intera società una scuola della ragione emancipativa. Ma anche la Bildung tedesca, con il suo principio umanistico di formazione culturale e morale della persona, avevano prodotto questa idea della perfezione, della perfettibilità dell'essere umano. Queste due grandi modelli sembrano oggi essere consunte, esaurite o comunque non capaci di ridefinire i termini dell'educazione di fronte alla domanda di cittadinanza e di conoscenza che è portata avanti anche da altre umanità, con altre tradizioni, con altre culture. Le questioni, insomma, che attraversano il campo educativo si incrociano con quelle che attraversano i destini del nostro tempo, i destini della democrazia, e indicano la necessità di ripensare criticamente i fondamenti antropologici della paideia occidentale per riformularne le mete e il percorso. Come abbiamo appena sentito da Alain Prochain, da un biologo, da un neurobiologo, la necessità antropologica dell'educazione è legata alle condizioni biologiche dell'uomo, alla sua nascita prematura, senza figli, allo stato, al lungo stato embrionale, alla scarsa dotazione istintuale, che lo connette in modo necessario al suo ambiente, alla relazione con il mondo. Marco Gé, etnologo affermatissimo delle culture contemporanee, siano esse africane o metropolitane, è stato anche presidente per due lustri dell'École des études di Parigi, una delle istituzioni di studi più prestigiose e più capaci di visione. Si è passa perciò la persona giusta a cui sottoporre la questione. E lui ci proporrà una sfida, una vera e propria scommessa, come la scommessa di Pascal. Puntiamo tutto sulla conoscenza. Avremo il resto in più. Vediamo come lo formula.
Vorrei innanzitutto ricordare la situazione della conoscenza nel mondo intero, una situazione drammatica. Innanzitutto occorre sottolineare che il problema della conoscenza è fondamentale per definire il nostro futuro. dove per futuro intendo il futuro del pianeta e dell'umanità. È fondamentale per diverse ragioni. Si può innanzitutto pensare che la conoscenza degli effetti del sviluppo delle società umane sul pianeta dove le società vivono sia fondamentale per il loro futuro. Ma è un altro aspetto di questa questione che vorrei oggi affrontare qui, anche se chiaramente non è un aspetto indipendente, autonomo rispetto al primo problema. In questo settore tutto è collegato. Vorrei dunque partire da due constatazioni. Innanzitutto la scienza si sviluppa ad un ritmo accelerato e la nostra fantasia non riesce a rappresentare il suo stesso futuro. Oggi non saremo in grado e non siamo in grado di dire come evolverà la scienza tra 50 o anche solo tra 30 anni. La situazione della scienza in termini di conoscenza e effetti pratici sulla vita umana è la questione principale. Ci troviamo di fronte ad un'incertezza enorme sulla quale gli specialisti possono fare ipotesi, previsioni, ma sicuramente su cui non hanno certezze, se non la certezza di essere stupiti un giorno da ciò che scopriranno. Dal XX secolo la scienza ha effettuato progressi enormi che oggi ci offrono prospettive rivoluzionarie. Nuovi mondi si aprono a noi. Da un lato abbiamo l'universo, la galassia, e questo cambiamento di scala che avrà sicuramente degli effetti sulla nostra opinione riguardo il pianeta e l'umanità. Dall'altra, il limite, la frontiera tra la materia e la vita, tra l'intimità dell'essere umano, la natura della coscienza, e i nuovi saperi porteranno ad una nuova definizione dell'idea che ogni individuo può fare di se stesso, può avere di se stesso e di ciò che è in effetti. La seconda constatazione riguarda invece il fatto che la disuguaglianza in ambito scientifico è ancora maggiore rispetto a quella in ambito economico. Nell'ambito economico, il sistema della globalizzazione è segnato da una crescita di quel divario tra i più ricchi dei ricchi e i più poveri dei poveri. Questo divario crescente è riconoscibile all'interno di questi paesi stessi ed è notevole anche nei paesi emergenti come ad esempio la Cina o l'India, dove il loro accesso al mercato mondiale è segnato da un accentuarsi del divario interno tra i molto ricchi e i molto poveri. Questa disuguaglianza globale si sostituisce progressivamente all'opposizione tra il nord e il sud del mondo, opposizione che continua a sussistere per il fatto che sussistono politiche di assistenza sociale più sistematiche ed efficaci nei paesi sviluppati del nord. In ambito scientifico la situazione è ancora più drammatica. Come nel settore economico, nuovi poli di sviluppo, centri di sviluppo, affiorano come la Cina e l'India, ma i divari interni sono enormi nei paesi emergenti dal punto di vista scientifico e aumentano anche nei paesi sviluppati. La ricerca scientifica, inoltre,
richiede oggi un accumulo di capitali finanziari e intellettuali enorme. Questa concentrazione esiste solo in alcuni rari punti del pianeta. George Steiner sottolineava che l'università di Harvard aveva una situazione migliore rispetto a tutte le università europee unite. E le università europee non sono sicuramente quelle che stanno peggio nel mondo. Ciò che appare all'orizzonte è quindi una duplice disuguaglianza tra i paesi stessi e all'interno dei paesi stessi. È impensabile che ad esempio il Ruanda possa mai raggiungere il potenziale scientifico degli Stati Uniti e all'interno dei paesi sviluppati e sottosviluppati stessi. Occorre inoltre sottolineare come questa situazione di squilibrio interno impedisca ai paesi più sviluppati di figurarsi dei piani di intervento umanitario e scientifico nei confronti di altri paesi, poiché hanno troppo da fare all'interno del loro stesso paese. Ne consegue il fatto che ci si possa effettivamente preoccupare per il nostro futuro. È poco probabile che ci stiamo avvicinando a ciò che Fukuyama chiamava la fine della storia, ossia la riunione tra democrazia rappresentativa e dell'economia di mercato. Temo che ci stiamo piuttosto evolvendo verso un'aristocrazia mondiale del potere, del denaro e del sapere, elementi che si uniscono su punti in cui i centri della globalizzazione si incontrano, centri di ricerca. In altri termini, ci si potrebbe chiedere se il realismo reale non dovrà far fronte alle stesse disavventure del comunismo reale. E il tema della fine della storia è dunque chiaro e appare come una delle grandi opere, per riprendere l'espressione di Lyotard. Cosa possiamo dunque fare? Innanzitutto occorre riflettere. Occorre non accontentarsi delle parole. E occorre tentare di analizzare un certo numero di concetti. Vorrei in questo caso tentare di analizzare tre di questi concetti, di queste nozioni: il senso, la fede e la volontà. Vorrei innanzitutto presentare la mia opinione. Se si vuole evitare una catastrofe planetaria, occorre creare quegli elementi che definisco essere la base dell'utopia dell'educazione. Che cos'è l'utopia dell'educazione? Tenterò di fornirvi una definizione, o meglio un'evocazione di ciò che appunto ricorda l'utopia dell'educazione. Se l'ideale di ricerca e scoperta dovesse rafforzarsi ulteriormente, diventare l'unico ideale del nostro pianeta, le conseguenze sarebbero enormi. Il problema delle finalità, degli scopi, verrebbe posta e risolta. Oggi viviamo in un mondo dove l'idea di finalità, di scopo, sembra non esistere più. Si parla di arte di governo, di governance, ma governare per cosa? Questa è una domanda che non sembra più essere posta. Se l'ideale di ricerca e scoperta dovesse rafforzarsi, questo problema delle finalità, degli scopi, potrebbe essere posta e risolta. L'unica finalità dell'uomo su terra è conoscere ciò che questi uomini sono, ma una società governata e gestita da un solo ideale, quello della ricerca, non può tollerare né la disuguaglianza né la povertà. Agli occhi dell'umanità le ingiustizie sociali sono intellettualmente irrisorie, costose dal punto di vista economico e vulnerabili dal punto di vista scientifico. Occorre quindi commettere in modo ragionevole sul fatto che il giorno in cui sacrificheremo tutto per il desiderio della conoscenza, avremo finalmente la ricchezza e la giustizia. L'utopia di costruire e realizzare, quell'utopia che può orientare i diversi tipi di scienza e gli osservatori del sociale, gli artisti e coloro che gestiscono l'economia, e quindi un'utopia dell'educazione per tutti, necessaria tanto alla scienza quanto alla società. Un'utopia dell'educazione, tuttavia, che può essere qualcos'altro oltre ad essere un semplice voto di fede, non può essere un'utopia pratica e riformista, anche se questi termini possono sembrare forti. Bisogna tuttavia sottolineare un aspetto importante: non può nascere da un qualunque desiderio di governare nel nome di un sapere assoluto. La conoscenza, al contrario dell'ideologia, non è né una completezza, un elemento completo, né un punto di partenza. Occorre governare in funzione del sapere, occorre definire la conoscenza come uno scopo collettivo e individuale destinato a rimanere una prospettiva asintotica. Non bisogna accontentarsi delle parole. Le affermazioni e le statistiche, ad esempio il tasso di attivazione, non sono sufficienti. Chiaramente è importante che i bambini ricevano un'istruzione, ma è anche importante non insegnare loro qualunque cosa, tenerli in classe senza insegnare loro nulla o rinchiuderli per indottrinarli sarebbe come perseguire l'ideale di un'educazione generalizzata. Conoscenza è acquisizione di principi critici che permettano di poter affrontare in modo critico la questione della conoscenza e dell'ottenimento della conoscenza. Da questo punto di vista vorrei citare tre rischi maggiori, rischi legati alle nozioni che vi ho ricordato all'inizio. Questi rischi sono la tirannia del senso, la tirannia della fede e la tirannia della volontà. Vorrei innanzitutto tornare a Lyotard e alla sua idea di grande poema, di grande opera. Le grandi opere sono tra l'altro i miti antichi, le cosmologie la cui presenza è stata attestata nella storia da tutti i grandi gruppi umani e che sono state concepite per dare un senso al mondo. Cosa significa dare un senso al mondo? Levi Strauss lo chiarisce chiaramente nell'introduzione all'opera di Marcel Mauss. Fin dalla comparsa del linguaggio è stato necessario dare un significato all'universo. Questa distribuzione arbitraria del senso è passata da una distribuzione arbitraria del simbolismo, dei simboli sul mondo. Il senso si definisce come principio ordinatore del sociale, della vita in gruppo, in altri termini delle relazioni sociali. Il senso, visto in questi termini, non è la conoscenza, ma viene presentato come condizione sine qua non di qualunque tipo di conoscenza all'interno di un universo e di una società ideati come universi chiusi, come dei mondi a sé stanti, delle totalità, delle situazioni compiute. I saperi tradizionali, la medicina primitiva, si inseriscono in questa prospettiva di senso. Questo non significa che non esista un'osservazione empirica alla base di alcune pratiche o di alcune classificazioni, ben al contrario, gli etnologi sono sempre stati colpiti dalla qualità e dal carattere esaustivo delle osservazioni effettuate dai vari gruppi umani dell'ambiente che li circondava. Così tale anche per la psicologia umana. I principi che organizzano la società, ad esempio il principio di filiazione, la definizione delle linee di filiazione, non sono esclusive di alcuni realismi nell'apprezzare le conseguenze psicologiche delle situazioni sociali. Gli interessi non sono gli stessi. In una società, diciamo, matrilineare o una società patrilineare, dove è l'uomo o la donna ad essere a capo della linea di filiazione, sono situazioni che possono suscitare delle condizioni contraddittorie, difficili in termini di rapporto tra padre e figli o nipoti. Nello stesso modo, Georges de Gaulle, uno psichiatra che lavorava in America del Nord e che ha lavorato con gli indiani Moab, sottolineava che questi indiani avevano elaborato una conoscenza molto approfondita della psicologia e delle psicosi, senza tuttavia riuscire a stabilire una teoria generale della psicopatologia, poiché il loro orientamento principale era sovrannaturale, partiva da una cosmologia applicata all'analisi dei sogni. A partire dalle cosmologie o dai grandi poemi del passato, vediamo dunque nascere delle modalità pratiche di gestione del quotidiano, del sapere parziale, tecnico, discendente dall'osservazione della natura, gli effetti di alcune piante, la regolarità delle stagioni, la ricorrenza delle configurazioni celeste o situazioni popolari che vengono riprese nelle nostre tradizioni popolari, ad esempio nei proverbi. In questo modo viene creata una certa arte del vivere, un insieme di sapere e saggezza. Occorre tuttavia sottolineare due aspetti. Innanzitutto, questa saggezza non è limitata ad una creazione di un ordine gerarchico di una società. le società dette primitive non sono questo modello di uguaglianza di cui tanto si è sognato. In secondo luogo, questo sapere non evolve, il sapere può essere trasmesso, può essere diffuso, ma non si trasforma. Si basa su cosmologie fisse e fissate una volta per tutte. Gli etnologi si sono interessati ai legami sociali, alla concezione della relazione tra gli uni e gli altri all'interno di una configurazione culturale predefinita. In questo senso la cultura è un insieme di relazioni raffigurate e istituite. Relazioni che quindi hanno una dimensione intellettuale, simbolica e concreta, storica e sociologica, tramite le quali riescono ad essere messe in opera, realizzate. Gli etnologi hanno così introdotto il concetto dell'esistenza della cultura in questa duplice dimensione intellettuale e istituzionale, interessandosi alla linea di filiazione, al legame di alleanza, di potere, ma anche ai riti e alle abitudini che condizionano l'esistenza. Negli anni 50 e 60 alcuni autori hanno fatto evolvere la nozione, o meglio la riflessione sulla nozione di cultura, questo vedendola come un sistema di costrizioni. Partivano da una duplice constatazione. Innanzitutto, l'individuo prova la sua identità soltanto nella e attraverso la relazione con gli altri, ma le regole di costruzione di questa relazione esistono sempre. È così che Levi Strauss ha scritto nel 1950 che è proprio ciò che definiamo senso di spirito che si alienava perché viveva in un mondo che poteva essere definito unicamente attraverso la relazione con l'io e con gli altri. Così questa nozione è legato al senso di sistema che dà un senso alla sua vita in quanto individuo. Il senso non è un senso metafisico e trascendente, è la relazione sociale stessa in quanto rappresentata e istituita. Così si crea una tensione tra il senso e la libertà dal senso sociale e libertà individuale. Tensione tra senso e libertà che tuttavia non riguarda unicamente le società tradizionalmente studiate dall'etnologia. Si può pensare che nei gruppi meno differenziati l'esistenza dell'individuo fosse sottoposta alla rappresentazione collettiva, ma tutti i tipi di società sono minacciate dalla chiusura del senso, dalla reificazione della cultura. In effetti, attraverso i totalitarismi politici o religiosi possono concretizzarsi ugualmente. Lo strutturalismo e il pensiero critico degli anni 60 hanno effettuato in tal senso un lavoro positivo di denificazione. Il diritto, il potere, la religione esistevano socialmente come sistemi definiti o essi stessi, analizzando la classe dominante come società essa stessa in situazione di alienazione. Essi hanno gettato le basi di un'analisi critica. Questa ha come obiettivo principale l'attenzione tra senso e libertà individuale, tra senso sociale e libertà individuale, da cui nascono tutti i modelli di organizzazione sociale, dai più elementari ai più complessi. Come Freud lo aveva chiaramente stabilito nell'opera Malesseri della società, della civiltà, scusa. L'ideale democratico è quello che tenta in modo più sistematico di ridurre questa tensione e conciliare al meglio l'esigenza di senso e libertà. Ma sappiamo bene che questa conciliazione non è sempre facile e che quando le disuguaglianze sono troppo grandi può apparire come artificiale o menzognera. I recenti sviluppi della società del consumo, della consumazione, sembrano dare una scelta all'individuo, ma la libertà del consumatore individuale è limitata dalla gamma di prodotti offerti, ad esempio dalla sua situazione finanziaria, dall'educazione e dalla qualità della sua informazione. Pertanto le libertà formali, per quanto formali possano essere, devono essere valutate sulla base delle dittature concrete, reali e delle imposizioni di senso che nascono da alcuni regimi nel nome del bene pubblico, della cultura o della religione, e talvolta anche di questi tre aspetti uniti insieme. Il XXI secolo è e sarà per molto tempo direttamente interessato dalla lotta contro le discriminazioni individuali, in particolare quelle legate al sesso e all'età. Né i riferimenti alle specificità culturali né la denuncia dell'imperialismo da questo punto di vista non sembrano essere sufficienti. Ho parlato prima della tirannia del senso, poiché gli altri due, la tirannia della fede e della volontà, fanno ricorso ad essa stessa e si realizzano attraverso essa stessa. Le società politeiste sono società di senso. Il monoteismo aggiunge la fede al senso. Ma il senso tradizionale sopravvive nelle società monoteiste. Come ad esempio il paganesimo sopravvive nelle società cristiane, musulmane, sotto forme diverse. Il monoteismo aggiunge due cose. La fede individuale, che non ha senso nella logica politeista, e un'idea del futuro che non potrebbe mai sussistere nel politeismo. Il proselitismo, inoltre, che implica un'idea universalizzante della natura umana e di conquista nella storia. Quando si dice che la modernità del XVIII secolo, la modernità scientifica, ha fatto scomparire i grandi poemi, le grandi opere del passato, per far posto alle grandi opere del futuro, si passa rapidamente sulla dimensione escatologica delle religioni monoteiste. È vero che questa dimensione non è propriamente sociale. Ricorda sia il destino dell'individuo dopo la morte oppure la fine del mondo. Tuttavia il proselitismo musulmano è portatore di una visione molto precisa dell'organizzazione della società che vuole estendere al mondo intero. Il fondamentalismo è dunque una forma ibrida, ma al contrario delle utopie del XIX secolo, non vuole trasformare il mondo. La forma è lì. Si vede dunque come dalla saggezza tradizionale fino all'idea, alla pretesa uniformizzante delle fedi di tipo fondamentalista, la variazione delle cosmologie del passato trasformate in situazioni storiche e concettuali molto diverse. Ma le grandi opere del futuro, le utopie del XIX secolo, le utopie del progresso, hanno rovesciato, invertito il movimento, proiettando i loro miti, come ad esempio la società senza divisioni di classe, nel futuro. Nel corso del tempo è possibile cambiare il mondo e in questo senso si distingue dal monoteismo, ma la visione che proietta è quella di una totalità compiuta che presuppone un orientamento del passato, qualcosa nel passato che autorizzi la proiezione nel futuro, in qualcosa che è già lì e che lascia immaginare la totalità del futuro e che di fatto non ha lo statuto di un'ipotesi scientifica. Il termine socialismo scientifico è chiaramente un termine errato, poiché la sua definizione corrisponde ad un'idea di fine, nel duplice significato del termine, nel modo in cui poteva evolvere e nel modo in cui poteva essere proiettato in futuro. Nella misura in cui il socialismo, dal punto di vista intellettuale, visto come una chiave di lettura delle relazioni sociali, si avvicina alla logica del senso, ma nella misura in cui definisce la forma del futuro si avvicina alla logica della fede e si avvicina in definitiva in un punto a metà tra gli uno, tra gli uni e gli altri, tra l'uno e l'altro, a ciò che talvolta è stato definito l'ottimismo della volontà. Quando Lyotard attribuiva l'apparizione della condizione postmoderna alla morte di questi grandi poemi della modernità, queste utopie universali, ci rimandava all'evidenza, alla realtà del presente e all'esistenza di reti di qualunque tipo nei confronti dei quali oggi potremmo essere tentati di utilizzare per definire il presente. Ma non si può vedere e pensare al presente fuori dal tempo, fuori dal passato e fuori dal futuro. E la nozione di postmodernità, puramente descrittiva di un momento, di una presa di consapevolezza, rimane estemporanea in modo straordinario. Vorrei ora andare oltre questo momento critico e tentare brevemente di presentare i lati positivi della scienza. Se la pratica della scienza non è estranea da un certo punto di vista al senso, alla fede e alla volontà, non è tuttavia l'elemento prioritario che ne consegue. In particolare non parte dal senso, non rispetta la fede, non obbedisce alla fede e non nega l'esistenza di ciò che le si oppone. In effetti abbiamo bisogno di senso, in quanto abbiamo bisogno di pensare ad una relazione con gli altri. Sappiamo che nessuna identità può nascere e crearsi senza alterità, ma quando tutte le relazioni sono predefinite non esiste né libertà né identità. L'eccesso di senso distrugge l'una e l'altra. È anche vero che abbiamo bisogno di fede, in quanto abbiamo bisogno di crescere, di credere, scusa, in ciò che facciamo. Ma quando la fede sostituisce la certezza e dirige le azioni anziché conseguirne, quando non si nutre di esperienza ed evita la riflessione, nega qualunque alterità, qualunque diversità nel nome di un'identità arbitrariamente sollecitata. Abbiamo bisogno di volontà, non fosse altro che per vivere, ma il volontarismo rende ciechi di fronte alla realtà. Gli eccessi di senso, di fede e di volontà nascono in modo arbitrario da un riferimento di principio alla totalità, all'idea di totalità, e rifiutano la presenza dell'ignoto, ossia del reale. la nozione di mistero nel cristianesimo effettua un'azione intellettuale da questo punto di vista, autorizza a dedicare il pensiero che attraverso una sorta di petizione del principio volontarista pone l'ignoto nell'ambito del noto, ricorrendo a nozioni come promessa, annuncio o rivelazione. Di fronte a queste dimostrazioni di orgoglio, la scienza è un modello di modestia. La storia della scienza è quella dello spostamento progressivo, chiaramente non privo di correzioni, di errori, di modifiche, di frontiere dell'ignoto. L'ignoto, ciò che non si conosce, e il tempo fondano l'esistenza della scienza stessa e la sua evoluzione e il suo approccio. Si basa sulle conoscenze acquisite, ma non le considera mai come definitive, poiché il movimento stesso attraverso il quale progrediscono nell'interpretazione del reale può portare a riconsiderarle. In altri termini, l'unico ambito dell'attività umana in cui la nozione di progresso nasce dall'evidenza, e non parlo di progresso morale, ma di accumulo delle conoscenze, è l'ambito dove quelle nozioni di certezza, verità e totalità sono continuamente rimesse in discussione. Per questa stessa ragione, l'approccio scientifico può essere considerato come un modello di ciò che dovrebbe essere un qualunque approccio nell'ambito politico o sociale. Occorre ridefinire il termine scientismo. Non si governa nel nome della scienza. Non esiste un sapere assoluto originale, ma si governa in vista e per la scienza. È l'inverso e il contrario di tutti i fondamentalismi, indipendentemente dalla forma che prendono, jihad o creazionismo. Se è vero che l'esistenza di forme aggressive di religione, come ad esempio l'islamismo o l'evangelismo, possono farci temere nel XXI secolo, in un XXI secolo lacerato da concezioni opposte e retrograde del mondo, smentendo il tema della fine dei miti antichi e del trionfo della modernità, non bisogna sottovalutare né l'aspetto politico delle nuove affermazioni religiose né il loro aspetto reazionale. Probabilmente, forse, la modernità deve essere ancora conquistata e forse ci troviamo nel pieno di una crisi che di fatto è molto simile alla fine, molto vicina alla fine. Inoltre, se dobbiamo constatare l'indebolimento delle proiezioni politiche di una certa portata, non dobbiamo escludere sorprese in questo ambito. Le concezioni dominanti non sono più certe di quelle che le hanno precedute e l'assenza o l'indebolimento di rappresentazioni costruite del futuro sono forse un'opportunità di cambiare in modo effettivo l'esperienza storica concreta. In fondo forse stiamo imparando a cambiare il mondo prima ancora di immaginare il mondo e di immaginare di convertirci ad una sorta di esistenzialismo politico, pratico. La nostra esistenza precede il senso di ciò che costruiremo in futuro. L'innovazione tecnologica che ha sconvolto il rapporto tra i sessi e la comunicazione, ad esempio la pillola contraccettiva o internet, non nascono e non sono nati dall'utopia, non sono mai stati annunciati nella letteratura di fantascienza, ma sono nati dalla scienza e dalle conseguenze tecnologiche della scienza. L'esigenza democratica e l'affermazione individuale forse prenderanno cammini inattesi che oggi iniziamo solo a intravedere. L'ignoto potrebbe essere per la storia politica dell'uomo uno stimolo analogo a quello che è stato e che continua ad essere per la storia della scienza. Ed è così che l'utopia dell'educazione deve essere costruita, passo dopo passo, senza mai dimenticare la prospettiva critica che si basa su tre principi: incoraggiare l'acquisizione delle conoscenze, tendere alle pari opportunità in questo settore, e da questo punto di vista è la politica interna dei paesi sviluppati ad essere la posta in gioco delle relazioni tra i paesi sviluppati e sottosviluppati, poiché se non riusciamo a risolvere i nostri problemi di istruzione e di educazione, non riusciremo a diffondere la conoscenza e la cultura nel mondo, o di incoraggiare, stimolare le strutture che devono diffondere la conoscenza e la cultura nel mondo. In secondo luogo, non bisogna confondere tolleranza e lassismo intellettuale. Non bisogna cedere alle sirene del relativismo culturale che spesso diventano l'alibi dell'oscurantismo e della dittatura. In terzo luogo, occorre resistere anche alla tentazione imperialista che al contrario utilizza il linguaggio universalista per promuovere interessi individuali. Tutto questo chiaramente definisce un'utopia. Basta pensare alla situazione attuale e al rapporto tra le forze del mondo per rendersi conto del carattere utopico della mia idea. Ma questa utopia ha trovato un luogo, il pianeta intero. E non è così utopico se pensiamo di realizzarlo in modo progressivo, graduale. Sono convinto che in questo mondo l'unica cosa che dobbiamo fare è cercare di conoscerlo e di conoscerci. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo, la nostra ambizione per il pianeta. Questo dovrebbe essere l'obiettivo di un'utopia dell'educazione che chiamo senza troppe illusioni, ma con la certezza che se accettiamo di sacrificarne tutto, prosperità economica, libertà, uguaglianza,
benessere, felicità, nasceranno sicuramente, potremo goderne sicuramente. Grazie.
Stiamo cominciando. Allora, qualche domanda? Non molte, purtroppo sono seguite dalla ripresa, ma se alzate la mano il microfono dovrebbe.
Buongiorno. Allora, io vorrei fare una domanda e nello stesso tempo lanciare una proposta, un'idea. Siccome l'intervento di ieri di Bauman toccava comunque i temi dell'utopia e oggi lei li ha toccati non solo nella fine ma anche nello sviluppo, mi chiedo, è possibile il prossimo anno del Festival della Filosofia trattare il tema della utopia? E per prepararci a questo, quindi la domanda direttamente a lei, professor Roger, lei vede possibile, partendo dalla sua conclusione e cercando di andare oltre, vede possibile mettere insieme professionisti di discipline differenti proprio con questo tema esclusivo? Perché i giorni scorsi del festival ha emerso molto come questo senso di caos, di insofferenza, di complessità, dello stare dentro, e poco l'idea dell'oltre, della speranza, del progettare, dell'andare avanti. Ora mi viene da pensare, proprio può essere anche una via di promozione professionale, di mettere insieme professionisti diversi per progettare, nello stesso tempo. Fromm un po' di anni fa diceva, se invece di spendere tutti i soldi per gli armamenti avessimo speso tempo e energie per progettare la società futura, ci sarebbe stata. Io con questo auspicio di Fromm del, mi sembra, del 50, degli anni 70 in Avvero Est, chiedo a lei, all'istante appunto di tempo, se è fiduciosa nella possibilità di progettare un nuovo modo di stare insieme, di una nuova società, una nuova comunità, a partire dalla ibridazione, dalla messa in sinergia dei diversi sapere delle diverse discipline, sia umanistiche che scientifiche. Grazie.
Forse chiedi di respirare, si fa mai le dita, c'è un sentimento.
Per quanto riguarda il festival, non sta a me deciderlo. Per quanto riguarda l'idea di mettere e di unire professionisti di settori diversi, è sicuramente una cosa positiva. Tuttavia, credo che le necessità intellettuali possano tradursi attraverso l'unione di preoccupazioni dello stesso tipo. Nella storia intellettuale ci si rende conto che ci sono talvolta delle congiunture o delle idee compatibili, complementari, e questo in situazioni, in luoghi diversi. L'idea del festival è positiva, poiché in un qualche modo servirebbe da test per vedere se questa convergenza di fatto esiste. Ma sarebbe possibile solo se effettivamente questa convergenza fosse presente, fosse reale. Se ci fosse nel mondo intellettuale una preoccupazione reale di questo tipo, cosa sicuramente possibile. In questo caso sono certo che se effettivamente ci fosse, non sono certo che in futuro continuerà ad esserci. professore, io ho trovato due punti deboli nella sua conversazione. Ho il coraggio di esporli perché lei ha sostenuto nel principio della sua conversazione che lo spirito critico deve essere a base del progetto educativo. Io trovo una contraddizione in questa sua affermazione nel momento in cui lei afferma anche che il momento di socializzazione avviene proprio quando culturalmente abbiamo gli stessi obiettivi e le stesse identificazioni nel progetto culturale, ci identifichiamo. Quindi se noi sviluppiamo il nostro spirito critico e diamo il nostro senso individuale ai nostri progetti individuali, viene a mancare il progetto di socializzazione. Scusi, perché voglio essere veloce e mi ripeto. L'altro punto è quello dell'identificazione del progetto scientifico, che mi sembra un tema ricorrente nel festival, cioè questo progetto della ricerca scientifica che può essere un progetto futuro. Ma lei ha fatto l'esempio, sono lapidaria, lei ha fatto l'esempio, sì sono lapidaria, ho già finito, ha parlato solo gli uomini. Ma io riesco a fare delle sintesi meravigliose. Lei ha fatto il progetto, lei ha parlato di questo progetto scientifico, che però parte, a mio avviso, sempre da un presupposto, un assunto che è culturale. Vede, quando lei ha fatto l'esempio della pillola, lei ha parlato di un assunto culturale che fa riferimento al corpo della donna e non ha parlato, per esempio, di un progetto del pillolo.
Inizierò dunque dal secondo punto. Ho citato un esempio. Non ho assolutamente nulla in contrario per la pillola dell'uomo. Questo deve essere chiaro. Per quanto mi riguarda, non vedo nessuna contraddizione tra il culto del pensiero critico e la preoccupazione per il sociale. Penso, al contrario, che quando il pensiero sociale o la vita sociale esclude la formazione allo spirito critico, siamo ai margini della catastrofe.
Lei ha parlato nella parte conclusiva, cioè ha criticato il relativismo culturale. Ecco, siccome una critica del genere la sentiamo spesso anche dal pontefice, io vorrei chiederle se c'è una differenza tra le due posizioni ed infine se è possibile democrazia, pienezza della democrazia, senza relativismo culturale.
La caratteristica della nozione di cultura, e gli etnologi in questo senso hanno una responsabilità importante, è che viene utilizzato spesso senza dare un contenuto. Se per cultura si intende la rappresentazione di un intero sistema sociale, ciò che accade spesso, un insieme sociale così come oggetto di rappresentazione. Ebbene, è evidente che vi è nel mondo una grande diversità tra le culture, ma è anche evidente che tutte le culture non possono essere tutte intese, percepite in nome dei diritti dell'uomo. Tutte le culture hanno qualcosa, hanno a che vedere con l'universale, poiché hanno tutte affrontato delle questioni che ci interessano tutti quanti, indipendentemente dalla cultura a cui apparteniamo e che abbiamo. E questo nasce dalla mia esperienza personale, per aver frequentato gruppi diversi, gruppi che avevano delle idee molto particolari e diverse sull'idea di uomo, di persona, o di tempo, o altri aspetti di questo tipo. In tal senso tutte le culture nascono dall'universale, ma in senso di sistema chiuso che imponga una forma di vita, possono essere rispettate, ma occorre andare oltre. Anche la nostra. Preferisco la nozione di transculturalismo a quella di multiculturalismo, poiché l'idea secondo cui si aggiungano una cultura all'altra, culture che non comunicano, non è un'idea soddisfacente e sufficiente. Una società non è un patchwork. Tuttavia, l'educazione dovrebbe essere un apprendimento, tramite essa dovremmo imparare ad apprendere le culture. Culture che non si rispettano mai abbastanza, se non quando diventiamo prigionieri di queste culture.
Io, a differenza di qualcuno che mi ha preceduto, parto da un complimento. E sono rimasto, ho cominciato a conoscere quello che lei ha scritto dalla sua splendida definizione di non luogo, che riguarda molte parti della nostra società, delle nostre città. La domanda che le faccio è questa: la proliferazione straordinaria e preoccupante di non luoghi sulla faccia della terra, a Occidente come a Oriente, direi che a Oriente hanno anche imparato più che gli occidentali a costruirli, pensiamo a città come Singapore, Hong Kong, eccetera, è la conseguenza della distribuzione disuguale della ricchezza, o c'è anche la volontà di colmare un vuoto di tipo esistenziale?
Ci sono molti aspetti legati alla domanda che ha fatto. Cercherò di affrontarli tutti senza dimenticarne nessuno. In realtà ciò che colpisce oggi è il cambiamento di scala. Abbiamo tutti un'idea o un'immagine di ciò che è il pianeta. E il secondo aspetto fondamentale è ciò che chiamiamo l'urbanizzazione del mondo. L'urbanizzazione è l'estensione su tutta la superficie del mondo di una sorta di tessuto urbano che evidentemente non ha nulla a che vedere con la città tradizionale e la piazza su cui ci troviamo oggi. Si tratta dell'estensione, dell'estendersi dell'abitato sul pianeta. Ciò che segna questo movimento è una sorta di decentramento della città, del centro urbano. La città è ovunque, ma non si tratta più della stessa città. Oggi le grandi città esistono se riescono a convertirsi all'esterno, se riescono ad orientarsi verso l'esterno. E questo è fondamentale, così come è fondamentale la definizione di un concetto come l'aeroporto, le vie della circolazione che permettono di accedere alle città, in generale tutti i problemi di circolazione riguardano questa apertura della città. Nell'ambito dell'architettura si tratta di punti di riferimento particolari che permettono di ritrovarsi. I grandi architetti mondiali sono conosciuti e possono porre dei marchi identificativi in tutto il pianeta, a Milano, a New York, a Dubai. Non danno il colore, diciamo, locale, ma il colore mondiale. Questa estraversione della città corrisponde a ciò che abbiamo definito non luogo, in quanto gli spazi di comunicazione, circolazione e consumo sono fondamentali oggi. Ma questa idea della decentralizzazione è importante anche per un altro motivo, infatti la si ritrova nella casa di ognuno. Vi è un testo dove Jean-Pierre Vernant analizza la casa greca classica. Nella casa greca classica vi è il focolare, diciamo, il centro della casa, la cui idea è essa, e che secondo questa visione tradizionale è un luogo femminile, e questo centro della casa si oppone all'ingresso, alla soglia, all'ingresso appunto che è più maschile, e il cui dio è Hermes, dio delle relazioni, della casa, delle strade, eccetera, eccetera. Il centro, l'esterno. Ma cosa succede oggi? Succede che all'interno di ogni casa, al posto del centro della casa, cosa troviamo? Troviamo computer, televisione. In altri termini troviamo tutte quelle immagini dell'esterno che rappresentano la comunicazione con l'esterno. La casa stessa è ideata voltandosi verso l'esterno per accogliere quei flussi di immagini che arriveranno. E l'individuo ha il suo letto, il computer portatile, ma ben presto non avrà più soltanto il computer portatile, avrà anche la televisione, un altro computer fisso, avrà tutto. E non ci vuole molta immaginazione a realizzare che tra qualche anno nelle parti del mondo più sviluppate dal punto di vista tecnologico l'individuo inizierà a vivere sulla base delle sue relazioni con l'esterno, e lo vediamo già oggi in senso caricaturale nei bar dove ad esempio due persone sono una di fronte all'altra, ma ognuna è al telefono, al cellulare, con un interlocutore invisibile. Quindi le nostre sale sono invase da fantasmi, fantasmi che parlano attraverso le onde. Credo quindi che questo movimento di decentralizzazione della città, della casa e dell'individuo sia una delle caratteristiche della conversione attuale. E bisogna esserne consapevoli, poiché, come sempre, le cose sono fortunatamente complesse. Ma questa decentralizzazione mi sembra in un certo senso la fine, la conclusione di ciò che poteva essere evocato dal concetto di non luogo.
Buongiorno professore, volevo chiederle, secondo lei, qual è il miglior atteggiamento che un educatore... Sono qua, Quale può essere il miglior atteggiamento che un educatore può avere verso gli studenti o i propri figli per incamminarsi verso quello che lei ha chiamato l'utopia dell'educazione?
Liberi. Credo che i professori lo sappiano nella loro pratica quotidiana. La maggior parte di loro, credo, dovrebbero essere, diciamo, non rispettati ma piuttosto invidiati dai loro studenti. I professori dovrebbero essere un esempio del fatto che la cultura, indipendentemente dalla forma assunta, sia un bene prezioso, un lusso che occorre condividere. Sono consapevole, quando parlo di transculturalismo, di trovarmi in una condizione privilegiata. Questo perché ho la possibilità di andare in luoghi diversi ed essere all'interno e all'esterno allo stesso tempo. Tuttavia, in termini più ampi, l'accesso alla cultura è l'accesso ad una certa libertà di spirito, di pensiero. Le parole sono sempre pericolose, poiché libertà può essere libertà di qualunque cosa, libertà di fare qualunque cosa. Forse il cammino più sicuro per un professore è far capire ai suoi studenti il fatto che non esiste libertà senza cultura, non esiste cultura senza spirito critico, e che bisogna vedere le cose in uno e l'altro senso. Ma so bene che le condizioni di esercizio della professione sono talvolta difficili. E ho un profondo rispetto per coloro che insegnano nelle piccole classi, dove mettono in gioco tutto quanto.
A quello che si gioca nelle classi prime è l'appello ai maestri, a quelli che esercitano la loro professione quando quindi sono molto piccoli. È da lì che si deve probabilmente ricominciare. Grazie.